qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati all'ascolto del canale italiano della Radio Vaticana. Il saluto in diretta da Roma da Luca Collodi, grazie a Mario Scatton per la parte tecnica, con Andrea De Angelis e Maria Serena Tuglio in regia. Oggi torniamo a parlare dei cristiani impegnati nel sociale e in politica in particolare. E lo facciamo salutando Natale Forlani, che è il portavoce del Forum delle Associazioni Cattoliche del Lavoro, che ha promosso l'ormai famoso incontro dei cattolici a Todi di qualche settimana fa. Forlani, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi.
E la domanda, guardando a quello che sta accadendo in Europa, in Italia, la crisi economica, il dibattito politico, che cosa ha partorito ormai da oltre un mese e mezzo l'incontro di Todi? Come vi state muovendo, Forlani? Che cosa sta succedendo nel dopo Todi?
Cosa sta succedendo è visibile, credo, a livello universale. Noi siamo partiti da qualche anno a costruire un'idea di riaggregazione del mondo cattolico intorno alla necessità di cambiare l'orizzonte della politica, convinti che quella crisi in cui siamo precipitati sia una crisi che comporta cambiamenti epocali. Cosa vuol dire? Dovremo fare in modo di generare sviluppo e solidarietà in condizioni diverse da quelle del passato, con meno Stato, meno risorse pubbliche, ma con più capacità di intraprendere, di essere solidali. Partendo da questo, ci siamo messi assieme e ci stiamo dando un orizzonte comune della politica, con priorità, contenuti, ruoli, e questo darà luogo a un manifesto che credo saremo in grado di presentare entro il mese di gennaio.
Forlani, quindi dopo Todi un gruppo di persone, di intellettuali, immagino, di studiosi e altro, sta realizzando quello che sarà il manifesto di Todi. Possiamo anticipare qualche elemento generale di indirizzo di questo manifesto?
Sì, assolutamente sì. Intanto la capacità di declinare in termini politici e sociali quello che è l'orizzonte dei valori che noi chiamiamo irrinunciabili, cioè vita, famiglia, declinati in termini di politica e di società, cioè come nel mondo del lavoro, come nel mondo del sociale, la capacità di generare nuovi talenti, nuove capacità di portare l'economia del nostro paese nel mondo globalizzato da un lato, ma di renderci conto che questo comporterà anche sacrifici, problemi, famiglie che vanno in difficoltà, quindi priorità di tipo sociale che vanno assolutamente salvaguardate nella direzione delle persone e delle famiglie, a partire dal fatto di mettere al centro la famiglia di questo disegno di ricostruzione della politica nazionale. Come ben vediamo in questi giorni, questo è un tema ancora assente.
Tra l'altro, oltre al tema della famiglia, sta tornando di attualità anche il problema della legge elettorale. E qui entrate in campo come Forum delle Associazioni Cattoliche del Lavoro, e al riguardo, visto anche il responso di oggi della Cassazione sul referendum proposto da alcuni partiti politici, voi al riguardo della legge elettorale vi state attivando.
Sì, noi già nel manifesto che aveva ispirato Todi, la buona politica per il bene comune, avevamo posto un problema molto concreto, cioè non è possibile pensare a una politica evoluta troncando il rapporto tra l'elettore e l'eletto, cioè dare la capacità agli elettori di votare le persone che ritengono più adeguate allo scopo prefisso, cioè rappresentare i propri interessi e la propria dimensione ideale. Quindi faremo una campagna nei primi mesi del 2012 a sostegno del ripristino del voto di preferenza, non in alternativa, come dice qualcuno, alla governabilità, cioè le preferenze finiscono per indebolire la capacità di creare esecutivi eletti direttamente dal popolo. No, la preferenza come capacità di costruire un Parlamento dei capaci. Scusi il bisticcio delle parole. Cioè, noi dobbiamo uscire da questa fase dove palesemente si vede l'inadeguatezza in termini di competenza, professionalità e vocazione ideale delle persone che abbiamo in Parlamento. Questo porta inevitabilmente all'antipolitica e all'incapacità della classe dirigente di essere esemplare nel governare passaggi così complicati.
Oggi, Forlani, la Cassazione ha dato il via libera praticamente al referendum sulla legge elettorale. Qual è il suo commento? Naturalmente dovrà essere poi la Corte Costituzionale a gennaio a dare il via libera definitivo. Intanto però la Cassazione ha dato l'ok per il referendum, per cambiare il sistema di voto. Qual è il suo commento e che ripercussioni può avere sul governo tecnico questo?
Ma io credo che l'anno e qualche mese che abbiamo nell'orizzonte auspicabile di gestione di questa fase di transizione politica con un governo tecnico che gode del consenso delle tre principali forze politiche sia necessariamente dedicato ad affrontare l'emergenza economica e sociale, ma inevitabilmente a preparare un post legislatura, cioè la nuova legislatura su basi diverse. Non possiamo pensare di tornare dopo un governo tecnico a fare quello che facevamo prima. Dobbiamo cambiare anche la forma e il modo con cui si organizza, anche tramite la legge elettorale, un nuovo assetto istituzionale. È un anno importante, quindi non saranno i referendum a risolvere. I referendum esprimono una domanda di cambiamento, ma inevitabilmente il tema della legge elettorale, della qualità della legge elettorale, deve essere affrontato a livello parlamentare. Noi mettiamo in campo una proposta molto chiara che di proporzionale, che dia luogo a un'alleanza di governo e che preveda, nel caso di perdita di maggioranza, la sfiducia costruttiva, quindi la necessità di vincolare le proposte, le forze politiche che si mettono in campo, a fare una proposta di governo vincolante per la legislatura, da un lato. Però all'interno di questo il ripristino uno svolto di preferenza per selezionare i candidati migliori.
Forlani, la sensazione, parlando di cattolici in politica o impegnati nel sociale, è che la frattura tra il paese reale, cioè la gente comune, e il paese legale, i politici, ma ci metterei anche dentro le istituzioni europee, sia enorme talvolta. Vi preoccupa questo?
È drammatica. Cioè, la gente che tutti i giorni si dà da fare, lavora, affronta i problemi quotidiani e non chiedendo ad altri di intervenire a suo favore, ma di essere messa in condizione di farlo, avverte il distacco tra la classe dirigente e questa domanda che esprime la gente comune. Più la allontani, poi più si va in Europa, comprendiamo che c'è una situazione dove intorno alla moneta unica non si è creata una capacità di costruire una politica comune, perché la politica comune lo si fa eleggendo rappresentanti che decidono in nome e per conto delle persone, dei cittadini che sono coinvolti. Da questa crisi dobbiamo uscire spingendo in avanti, cioè recuperando un valore alto della politica nella dimensione sovranazionale, perché abbiamo bisogno, come si vede, di regolazioni forti per contrastare dinamiche che gli stati non riescono da soli a reggere, e dall'altro a fare in modo che le politiche nazionali mettano in condizione le persone che hanno voglia di intraprendere e voglia di dare anche agli altri, cioè di essere solidali, di creare reti sociali a favore di chi nei processi di sviluppo sta anche indietro, insomma, non solo in termini distributivi, come vediamo in un paese vecchio, anche rischiando la solitudine soprattutto degli anziani. Cioè, questo bisogna fare in modo che ci sia una politica che agevoli questo e ritorni ad essere vissuta dalla gente come vicina.
E quindi, Forlani, per concludere, lavoro per i cattolici nel sociale ce n'è da fare. Il prossimo appuntamento quindi sarà a gennaio con la presentazione ufficiale del manifesto di Todi per poi proseguire con altre iniziative. Possiamo concludere così?
Sì, certo, non solo il manifesto, ovviamente anche l'organizzazione, la capacità di queste organizzazioni sociali di creare una domanda di cambiamento politico, ma non solo, di essere responsabili di questo cambiamento. Vorrei ricordare che tutte le organizzazioni che hanno dato luogo a Todi, sia quelle del lavoro sia quelle che sono attive nel sociale, hanno un ruolo fondamentale nel fare, non solo nel chiedere, cioè nel decidere cosa si fa nel mondo del lavoro e nell'organizzare le reti sociali di solidarietà. Quindi noi vogliamo essere protagonisti, responsabili, non solo rivendicatori.
Grazie a Natale Forlani, portavoce del Forum delle Associazioni Cattoliche del Lavoro. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, buongiorno.
Noi chiudiamo questo collegamento, ma restiamo nel tema del bene comune, dei cattolici impegnati nel sociale, andando a parlare di famiglia. Con Forlani ne abbiamo parlato brevemente, perché a quanto pare e a quanto valutiamo dai primi movimenti del nuovo governo Monti, il tema della famiglia sembra al momento non proprio al centro delle preoccupazioni del nuovo esecutivo di governo. Noi di questo timore che la famiglia sia dimenticata dalla politica ne parliamo con il sociologo Pierpaolo Donati, che è anche il direttore scientifico dell'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, e andiamo proprio a dare il buongiorno al professor Donati.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, la sensazione in questo quadro di crisi più o meno generale è che il governo Monti, ma ripeto, una sensazione che vorrei verificare con lei, sembra non dare molta importanza alle politiche familiari, almeno in questi primi momenti di attività del governo. Lei che valutazione ne dà?
Ma diciamo che la sensazione è più che ragionevole, perché la parola famiglia, il discorso famiglia non è entrato, per così dire, nel discorso di apertura del presidente Monti, e poi perché nelle consultazioni che lui ha fatto sono stati interpellati i rappresentanti delle donne e dei giovani, ma non delle famiglie, e di conseguenza è evidente che diciamo, c'è questa preoccupazione. Naturalmente si tratta di sperare che il presidente Monti possa considerare la famiglia, perché teniamo conto che nel luglio scorso l'Osservatorio Nazionale per la Famiglia ha presentato un piano nazionale per la famiglia al governo, e si spera che a questo piano venga data continuità.
La realtà ci parla che per la famiglia al momento non c'è né un sottosegretario né una delega, e anche questo è un altro segnale non positivo, professor Donati.
Ah, esattamente, sì, infatti il sottosegretario precedente, il senatore Giovanardi, so che ha fatto presente questa dimenticanza, chiamiamola così. La delega sulla famiglia non esiste e c'è grande preoccupazione, perché potrebbe essere un segnale di dimenticanza vera e propria, nel senso che non c'è alcuna attenzione. Io mi auguro che diciamo, la cultura anche politica di questo governo non sia una politica tutta centrata sullo Stato e il mercato, dimenticando le famiglie come un operatore sociale. Quello che io credo sia essenziale è considerare la famiglia non come un soggetto che chiede la carità, che chiede dei benefici particolari, ma la famiglia come fattore di equità sociale. Cioè, quando giustamente il presidente Monti dice dobbiamo fare una manovra di equità sociale, non si tratta solo di considerare chi ha di più e chi ha di meno, tassare in base alle ricchezze degli individui oppure diciamo dei patrimoni in generale, ma si tratta di considerare il fattore famiglia. Anche la riforma delle pensioni, se non tiene conto della composizione familiare rischia di creare delle grandi o grandissime ingiustizie.
Professor Donati, perché la politica, dobbiamo dire, spesso fa fatica a vedere nella famiglia una realtà che favorisce la coesione sociale, l'unità del paese, lo sviluppo del paese?
Ma perché tutta la cultura politica e anche economica è basata sull'individualismo, cioè a dire è l'individuo il referente dello Stato. Questo rimonta alla cultura moderna della cittadinanza, per cui il cittadino è solo l'individuo e la famiglia non ha un diritto di cittadinanza in quanto famiglia, cioè in quanto soggetto sociale. Questo i nostri costituenti invece nell'articolo 29, 30 e 31 della Costituzione l'avevano previsto i diritti della famiglia come soggetto sociale in base al numero delle persone, ai carichi familiari, al numero dei figli, al fatto che ci fossero degli anziani da curare non autosufficienti, eccetera. Ora, è strano appunto che dopo 60 anni di Costituzione questi articoli e questo principio dei diritti di cittadinanza della famiglia sia completamente ignorato, ed è ignorato, ripeto, perché tutta la teoria economica, ma vede tutte le riforme di welfare, dalle pensioni al mercato del lavoro e così via, tutto basato sull'individuo, il referente è l'individuo anziché essere la struttura familiare, dove invece c'è la composizione dei redditi, c'è la mutualità, la solidarietà fra le generazioni e così via. Se non si considera l'operatore famiglia, ripeto, si rischia di creare più ingiustizia di quanta già non ce ne sia.
Professor Donati, mi permetta una riflessione di questo genere. Questa scarsa attenzione verso la famiglia dimostra che sul piano della cultura politica si va verso interessi di altro genere, cioè che la cultura politica in questa fase è in mano ai cosiddetti poteri forti. Si è parlato molto di questo sui giornali negli ultimi tempi.
Sì, questa è un'onda lunga, è una tendenza di lunghissimo periodo che non riusciamo a interrompere. La tendenza cioè a frammentare il tessuto sociale e, come ho detto prima, a valorizzare l'individuo come tale che si può aggregare in qualunque modo. Questo è funzionale ai poteri forti perché è funzionale a un mercato dove ciascuno conta come individuo e non ci sono legami di solidarietà, non ci sono relazioni di capitale sociale, come diciamo noi in sociologia, cioè relazioni di cooperazione, relazioni compensazione fra generazioni, fra i sessi e così via. E quindi è tutta una cultura moderna che si sta rigirando su se stessa perché non riesce a vedere le relazioni fra le persone, ma solo gli individui. E quindi questa cultura politica valorizza un mercato di puri individui che si muovono o si dovrebbero muovere di qua e di là, degli elettori come puri individui e tutto il mondo delle famiglie, delle associazioni, della società civile non esiste per questo binomio Stato-mercato che effettivamente continua, io dico, a colonizzare la società civile e quindi le famiglie patiscono delle grandi ingiustizie.
Professor Donati, la riforma del fisco annunciata può rappresentare un banco di prova, un momento di buona volontà del governo per politiche familiari più giuste?
Assolutamente sì, che noi come osservatorio nazionale sulla famiglia abbiamo proposto il fattore famiglia proprio come perno della riforma fiscale. Il fattore famiglia è stato peraltro approvato e ha trovato i consensi anche dei sindacati, della Confindustria, di tutte le realtà che sono presenti nell'assemblea dell'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia. Il fattore famiglia significa in sostanza modulare tutto il sistema fiscale in base ai carichi familiari e quindi non considerare solamente il trattamento fiscale degli individui, ma considerare che il peso della tassazione, delle imposizioni tributarie sulle persone dipende dai carichi familiari che le persone hanno. Se il governo prenderà in considerazione il fattore famiglia, avremo effettivamente un'attenzione alla famiglia. Se non lo prenderà in considerazione, purtroppo si genereranno, come dicevo anche prima, enormi ingiustizie perché le persone dipendono un po' dalla struttura familiare in cui vivono nelle loro possibilità di vita, nelle loro risorse. Quindi un sistema fiscale che non consideri la famiglia è profondamente iniquo.
Quindi, per concludere, professor Donati, potremmo dire che senza politiche serie di rilancio sulla famiglia rischiamo di immettere nella società ulteriori elementi di crisi e di disgregazione.
Non c'è dubbio il fatto che la famiglia non deve essere vista come un soggetto che chiede la carità, è un investimento sociale, cioè se non si investe sulle famiglie come centri di solidarietà, ma anche di consumi, ma anche di attività produttive, perché l'Italia è basata su una famiglia che è anche una produttrice di ricchezza economica, ma anche di attività di ogni genere che hanno una rilevanza economica. Se non si investe sulla famiglia come soggetto sociale e economico, evidentemente si va a una disgregazione ulteriore del tessuto sociale, e quindi le politiche anche del mercato del lavoro, pensionistiche e così via rischiano dei grandissimi fallimenti, o quantomeno la creazione di profonde diseguaglianze, ulteriori diseguaglianze nel paese.
Quindi a questo punto non resta altro che aspettare un segnale dal governo Monti?
Speriamo appunto che il governo Monti si renda conto che oltre alle donne e ai giovani c'è il fattore famiglia, che è anche un criterio di riforma fiscale, che è un criterio di redistribuzione delle risorse, che è un criterio di investimento sul futuro. Quando si parla di sviluppo non è solo aiuto alle aziende, ma aiuti alle famiglie non come beneficenza, bensì come investimenti, perché le famiglie sono il motore anche dello sviluppo economico, oltre che della società civile, quindi della solidarietà, della coesione, della cura delle generazioni, nel rapporto scuola-famiglia e così via. Io spero che la famiglia, mi auguro, venga considerata un po' trasversalmente in tutti i ministeri, ed è per questo che sarebbe importante un segnale del Presidente Monti che la famiglia è uno dei punti chiave, è uno dei pilastri del suo programma.
E noi ringraziamo Pierpaolo Donati, direttore scientifico dell'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia e docente di sociologia presso l'Università di Bologna. Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori, da Luca Collodi è tutto, linea alla regia.